Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R, eccoci qua, oggi è lunedì 30 marzo e andiamo nella settimana di Pasqua, una settimana che sarà caratterizzata anche, dicono, dal maltempo e dal freddo, quindi non dobbiamo aspettarci nulla di particolarmente, nulla di particolarmente nuovo rispetto ai giorni che abbiamo vissuto, quindi l'aria di primavera dobbiamo rinviarla forse appunto dopo Pasqua. Speriamo almeno che la giornata di Pasqua sia la giornata, cioè, della risurrezione, una giornata di bel sole. Vabbè, detto questo, andiamo al sito di Radio R. Quali sono i temi principali? Non ce ne sono un granché, siamo sempre le solite, giriamo intorno all'argomento della BCC che si avvia il 18 aprile al rinnovo del proprio consiglio di amministrazione e quindi anche al rinnovo della carica del presidente. Ora si sono quasi senza che si può votare per l'uno o per l'altro, perché non c'è una votazione diretta del presidente della banca, ma viene scelto dal consiglio di amministrazione. Comunque il gioco è fra Gerardo Pizzirusso, che è il presidente attuale della banca, e Gabriele Baldoni, che invece è il suo diretto concorrente. Dietro a Pizzirusso e dietro a Brandoni appunto ci sono dei grossi nomi, diciamo così, dell'anche imprenditoria locale, che tendono appunto appoggiare l'uno o l'altro, ma c'è anche un movimento di cittadini che è più vicino a Pizzirusso che non a Brandoni, e altri che sono più vicini a Brandoni che non a Pizzirusso, per vari motivi. Purché questa campagna elettorale si costruisca non alla maniera di quella referendaria per la giustizia, cioè all'insegna delle bugie, delle stupidaggini, delle esagerazioni per poter colpire l'elettorato, ma all'insegna di un ragionamento e di magari progetti che sono plausibili e non dettati appunto scenari magari apocalittici, perché se vince Pizzirusso chissà dove andremo a finire, ci portano via la banca dalle Canadi, cazzati in mano, ma servono semplicemente per poter portare acqua all'altro mulino. Se vince Brandoni allora deve rinunciare alla carica di medico, lui famoso diabetologo di tutta la provincia, responsabile del dipartimento di diabetologia appunto dell'AST3, che facciamo senza di lui? Vabbè, non è che muore nessuno, naturalmente lo sostituirà qualcuno, se poi dovrà rinunciare, questo non lo so, se c'è questo automatismo, cioè in realtà si usano argomenti dall'una e dall'altra parte che non fanno parte effettivamente di quello che dovrebbe essere il contenuto, il linguaggio diciamo così corretto di una campagna elettorale, perché qui in realtà si andrà a decidere quale dei due consigli di amministrazione può essere più adatto a guidare questa realtà bancaria locale, che dovrebbe rimanere nel suo spirito appunto la banca vicino alla gente. Non peraltro era la famosa ex banca, no, artigianale rurale di una volta, appunto legata al territorio, all'attività non dei grandi imprese, ma dell'attività delle piccole e medie imprese, delle imprese familiari, dei piccoli lavoratori. Bene, andiamo avanti. L'altra notizia che spicca sul sito Radio R è la vendita dell'hotel Marchigiano a Loreto, che ospitò negli anni 50 Fausto Coppi e la celebre Dama Bianca. Lì ci fu naturalmente tutto un gossip particolare, giorni e giorni stazionarono i paparazzi fuori dall'hotel in cerca, col tentativo di immortalare la presenza di questi due personaggi. Ebbene, sembra che dopo tanti anni questo albergo chiuso sia stato ceduto a trattativa privata, è passato da un imprenditore di Osimo, una società immobiliare marchigiana, anche se i dettagli appunto economici dell'operazione non sono stati resi noti. Comunque si spera appunto che dopo anni di abbandono e di degrado possa aprirsi una nuova fase per questa struttura alberghiera che poi era il simbolo di Loreto, e quindi riaprire al più presto. Certo, ci sarà bisogno di un grosso progetto e di un grosso investimento. Altre notizie principali: ricordiamo la rotatoria Bella Luce, ne abbiamo parlato con il nostro Moreno Pieroni, abbiamo fatto un po' il punto della situazione. Lui dice basta le chiacchiere, ecco le famose chiacchiere, le famose falsità che si mettono in giro per poter conquistare i consensi. Non è vero che la rotatoria è ferma. Voi sapete che a Loreto si vota a primavera inoltrata, verso la fine di maggio. Non è vero che questa rotatoria è ferma, è stata, sì, ha avuto una piccolo periodo di stasi dovuto al fatto che la impresa che deve lavorare su questo progetto è stata impegnata in via d'urgenza su alcuni interventi in autostrada che si ritenevano più urgenti, delle toppe, diciamo così, da aggiustare. Adesso riprende da domani, dice Moreno Pieroni, la sua attività con la rotatoria, e sarà completata nei tempi previsti. Che cosa ci dice invece Cronache Maceratesi? Poi per il calcio non ci sono belle notizie per la Reganatese, ne parleremo fra poco con il resoconto che ci farà la nostra Maura Nardi. Andiamo nella vicina Montelupone, perché perde il controllo dell'auto e finisce contro un'insegna. L'incidente in via Enrico Fermi davanti al Cementor, sul posto croce gialla e vigile del fuoco, ma niente di che, danni, macchina sfasciata ma conducente illeso. Poi abbiamo invece un'auto di un ristoratore che finisce nel mirino a Cittanova, è stato appiccato un incendio nel parcheggio, i clienti lanciano l'allarme. Le fiamme in via Bainzizza. La vettura di Mauro Raschia, gestore di Anastasia, il rogo è subito spento comunque dai vigili del fuoco, e in corso ora sono le indagini per capire chi mai abbia appiccato il fuoco, perché non è che c'è un basso indice di criminalità nel nostro litorale, quindi può anche darsi, appunto, che sia finito nel mirino della malavita l'auto di Mauro Raschia e sia legata naturalmente al cosiddetto pizzo. Il ristoratore si trovava comunque a lavoro quando fuori qualcuno ha appiccato l'incendio. Il primo a cercare di spegnere le fiamme è stato uno chef che lavora nel locale. Spento l'incendio, sono partite le indagini della polizia per ricostruire l'accaduto e individuare il responsabile del gesto. Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di un gesto intimidatorio. Le cause sono al vaglio degli inquirenti, indaga la polizia. Al momento il ristoratore non può rilasciare dichiarazioni. Ecco, dietro questo gesto intimidatorio cosa si nasconde? È brutto. Abbiamo poi il 118. Allora, medici di base, i numeri piangono, a Macerata ne mancano 7, a Civitanova 8, al 118 ci sono 22 incarichi scoperti. Beh, questo si sapeva, stiamo naturalmente a giocare facile, in poche parole, perché quando vogliamo a corto di notizie trovare qualche cosa che possa attirare l'attenzione dei cittadini, andiamo a trovare il 118 e i medici di base che mancano. Ma oh, ce la raccontate da qualche anno, ve l'ha detta tanto bene Saltamartini, guardate che non sono stati fatti a suo tempo i concorsi per i medici, diciamo così, sono stati fatti, quindi siamo a corto di medici perché siamo stati messi nelle condizioni, appunto, di dover ora affrontare una situazione che non è stata ben preventivata negli anni passati. Quindi comunque sono 53 medici di base, ce la raccontiamo ancora una volta, sempre qui, 53 medici di base che mancano per coprire il fabbisogno nel territorio dell'asse di Macerata, e a questo numero è già allarmante si aggiungono 2 pediatri e 22 incarichi da 38 ore settimanali nelle varie ipotesi territoriali. E quanto emerge la determina appena pubblicata, che evidenzia le carenze per il 2026 nell'assistenza sanitaria. Un quadro preoccupante e desolante: da un lato si rimanda all'errata programmazione dei decenni passati del fabbisogno di medici, e dall'altro si nota anche la perdita di attrattività del ruolo tra i giovani. I nuovi ingressi non coprono quelli che vanno in pensione. e si sapeva quelli che andavano in pensione già nel 2015, ai tempi in cui, no, c'era Ricci, c'era Renzi, no? Ebbene, si sapeva che andavano in pensione 16.000 medici di base. Ebbene, il governo pensò di formarne soltanto 10.000. E poi di questi 10.000 alcuni non portarono a termine la formazione, altri se ne andarono via, quindi voi vedete che siamo rimasti a corto di qualche migliaia di medici in tutta Italia. Qui da noi ne risentiamo come in tutte le regioni italiane, quindi c'è adesso da correre ai ripari, però non ve la prendete con solo Acquaroli. Però è vero che sono passati 5 anni del governo Acquaroli, bisognerebbe accelerare questi tempi. Allora, detto questo, vediamo anche, no, perché poi se voi mettete sull'intelligenza artificiale mancanza di medici di base, vi dà gli stessi ragioni che poi vengono riportate, riprese e lette sugli articoli, cioè stiamo sempre alle solite, cioè è un copia incolla di una tesi che ormai va avanti da 10 anni e che ogni tanto dicevo a corto di notizie la riprendiamo. È vero che adesso c'è la determina che stabilisce meglio il numero dei medici mancanti, però le ragioni sono sempre quelle. Allora andiamo adesso a Caldarola, perché c'è anche un altro aspetto a Caldarola che ci sembra carino. Laddove il tempo si è fermato, lì entravano e filmavano per poi condividere le loro intrusioni sui social e si sarebbero spinti a profanare il sepolcro di una badessa, denunciati in 4. L'indagine dei carabinieri a stazione di Caldarola, nei guai 2 uomini e 2 donne lombardi che hanno tra i 26 e i 49 anni, devono rispondere a violazioni di domicilio, violazioni di sepolcro e danneggiamento aggravato in concorso. I 4 sono già finiti in una precedente indagine dei carabinieri di Caldarola nell'ottobre 2025. In quel caso erano state 11 le persone denunciate per reati di tentato furto aggravato, violazione di domicilio e possesso di strumenti di effrazione. Le azioni si concentravano su diversi immobili privati, storici e religiosi, resi inagibili e disabitati per il sisma del 2026. Le indagini hanno fatto emergere un modus operandi particolarmente grave e offensivo, cioè gli indagati non solo violavano i luoghi inagibili, ma documentavano e filmavano le loro incursioni, pubblicando poi il contenuto su diverse piattaforme sociali. L'obiettivo era quello di immortalare il tempo che si è fermato all'interno di edifici sacri e storici, traendo in debito guadagno dalle visualizzazioni in rete generate da queste riprese illecite. Sì, però non portavano via niente, documentavano. Le indagini sono proseguite, naturalmente non sono state neanche tutelate questi luoghi e quindi non si è proceduto ad evitare queste infrazioni e queste incursioni, diciamo così, indesiderate. Naturalmente erano luoghi facilmente accessibili. Detto questo, vi saluto, è tardi, grazie a tutti, un risentirci a fra poco con la rassegna stampa dei quotidiani in edicola. Ciao.